State ascoltando SBS Italian.
Noi apriamo il nostro programma di oggi dal Myanmar, dove continua a salire il numero delle vittime del terremoto del 28 marzo. Sarebbero almeno 2.886 le vittime, quindi quasi 3.000 e 4.500 i feriti. Centinaia le persone ancora disperse e migliaia quelle che si trovano sotto le macerie. Numeri purtroppo destinati ad aumentare mentre avanzano le ricerche dei sopravvissuti e le operazioni di recupero, mentre gli ospedali sono al collasso e alcuni media internazionali come la BBC raccontano anche dell'odore di cadaveri che si sente per le strade.
Secondo la Croce Rossa Internazionale, un tale livello di devastazione non si era visto da oltre un secolo in Asia, una situazione aggravata dal fatto che, lo ricordiamo, in Myanmar è in corso una guerra civile tra il regime, una giunta militare che da 4 anni comanda il paese, e di gruppi ribelli che si contendono il controllo del territorio. Una guerra che sembra non fermarsi neppure davanti alla situazione disperata post terremoto, almeno non fino a qualche ora fa, quando dopo 5 giorni da questo devastante terremoto che ha raggiunto una magnitudo di 7,7, la giunta del Myanmar ha annunciato in una nota il cessate il fuoco temporaneo che sarà in vigore da oggi al 22 aprile, con l'obiettivo, dice il comunicato, di accelerare gli sforzi di soccorso e ricostruzione e mantenere la pace e la stabilità.
Noi abbiamo raggiunto telefonicamente Gianmarco Sicuro, giornalista Rai del TG3 e inviato in Myanmar, che abbiamo intercettato nella giornata di ieri, quando si trova a Bangkok dopo essere appena rientrato appunto dal Myanmar. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato.
Io sono appena rientrato in Thailandia dopo un viaggio lunghissimo attraverso il confine con il Myanmar. È una traversata nella giungla complicatissima perché, come sapete, i giornalisti internazionali non possono entrare in Myanmar attraverso i visti giornalistici che il regime non consente, soprattutto in questo periodo con il terremoto e l'emergenza. E quindi l'unico modo per documentare da parte nostra ciò che avviene all'interno di quel paese è appunto attraverso i passaggi segreti che vengono facilitati dai ribelli che controllano porzioni del territorio. E quindi adesso sono uscito anche per motivi di sicurezza e anche per arrivare qua a Bangkok e seguire la questione del grattacielo di 30 piani precipitato, con all'interno purtroppo ancora tanti dispersi. Si cerca ancora di portare qualcuno in salvo, ma senza molte speranze ormai, in un clima di angoscia e disperazione da parte dei familiari che attendono attorno a questa struttura che è collassata il giorno del terremoto. È la più grande tragedia della Thailandia legata ad un terremoto, ecco, che però non è paragonabile a ciò che sta avvenendo in Birmania, che ovviamente è l'epicentro di questo dramma.
E questo era un estratto, un breve estratto dell'intervista a Gianmarco Sicuro, giornalista Rai del TG3 e inviato in Myanmar, di cui ascolteremo la seconda parte durante la nostra seconda ora di programma. Secondo i modelli preliminari di stima del US Geological Survey, si stima che il bilancio delle vittime in Myanmar potrebbe eventualmente superare le 10.000 persone e le perdite potrebbero eccedere la produzione economica annuale del paese. Myanmar centrale, appunto, il terremoto del 28 marzo ha creato un disastro. L'Agenzia per i rifugiati dell'ONU ha inviato da Yangon forniture di emergenza a circa 25.000 sopravvissuti nelle aree di Mandalay e Naifi Town. L'ONU ha lanciato un appello urgente per 8 milioni di dollari americani, mentre i gruppi di aiuto avvertono di una crisi umanitaria in peggioramento nel paese, appunto devastato dalla guerra, con ospedali danneggiati e sopraffatti.
Ma cosa è accaduto in Myanmar da un punto di vista scientifico? Perché questa scossa di magnitudo, lo ricordiamo, 7,7, ha provocato danni ben maggiori rispetto a dire a un terremoto, così dire, standard di quella entità. Per approfondire questo aspetto c'è con noi questa mattina in diretta Silvia Frisi, professoressa emerita alla University of Newcastle. Buongiorno Silvia, benvenuta qui su SBS.
Buongiorno.
Buongiorno Silvia, appunto tu hai un master in geologia della University of California Berkeley e un dottorato presso l'Università di Milano, quindi insomma di questi argomenti qualcosa ne sai. Allora, noi ti abbiamo intercettato perché ci piacerebbe capire un po' di più la devastazione appunto di questo terremoto, che è stato di magnitudo 7,7, però che in qualche modo ha causato danni ben maggiori rispetto ad uno, per così dire, standard della stessa magnitudo. Ecco, perché è stato così devastante?
Ci sono vari fattori. Intanto Andiamo all'inizio e dire perché c'è stato un terremoto così forte. Beh, per chi non lo sa, l'involucro esterno della Terra è frammentato in varie sezioni che noi chiamiamo placche tettoniche, e queste si muovono costantemente. Alcune si muovono una di fianco all'altra e altre vanno una sotto l'altra. E questi movimenti sono quelli che creano montagne, i vulcani e i terremoti. Allora, il Myanmar è una zona del mondo che noi chiamiamo geologicamente attiva, perché si trova la convergenza di quattro di queste placche tettoniche. Una è quella eurasiatica, poi c'è quella indiana, poi c'è quella di Sunda e poi c'è una microplacca che è la microplacca di Burma. Il moto continuo di queste placche, che è lento, crea una frizione che si scarica poi attraverso faglia. Queste sono rotture delle rocce e a quel punto le placche si possono muovere. Allora, il terremoto del Myanmar è stato dovuto proprio allo scaricarsi dell'energia che si è accumulata dalla frizione delle placche lungo una faglia che si chiama la faglia di Sagaing, che taglia il Myanmar da nord a sud, è più lunga di 1200 km, quindi gli effetti si sentono fino in Thailandia. E questo il moto, quello, questo moto, movimento di due placche una di fianco all'altra lungo la faglia si chiama moto di strike slip, cioè una faglia a scorrimento orizzontale. E l'energia scaricata, questa energia accumulata si è scaricata repentinamente. L'epicentro era a 10 km sotto la superficie, quindi è molto superficiale. E alcuni geologi hanno detto questo è stato un super terremoto, come dire, prendiamo degli aerei, abbiamo i soliti aerei che portano la gente e poi jet supersonici, ecco, questo è l'equivalente del jet supersonico dei terremoti, perché è la natura della faglia, è una faglia molto lunga e quindi diciamo che gli effetti si sono sentiti a larga scala. E più grande è l'area della faglia che si muove, e maggiore è il terremoto. Ci sono stati terremoti simili di magnitudo 7 nell'ultimo secolo nell'area, però in effetti questo è stato molto grosso, probabilmente per l'energia che si era accumulata. Quindi la Terra ha tremato così a lungo perché il terremoto è stato dovuto a un fenomeno che noi chiamiamo, cioè, come dire, è un super scia. Quindi l'energia accumulata, rilasciata dalla rottura della crosta terrestre, era molto elevata.
Ecco, Silvia, abbiamo ancora soltanto un minuto, quindi prima di proseguire volevo farti una domanda oltre che sull'entità, sull'estensione. Quindi mi hai detto che i danni non sono stati limitati al Myanmar, la terra poi tremata in Vietnam, Cina, Pakistan. Sì. Abbiamo visto a Bangkok, a più di 1000 chilometri dall'epicentro, la scossa ha fatto crollare un edificio di 33 piani in costruzione, uccidendo tra l'altro 20 persone, 70 operai dispersi. Insomma, come mai la scossa si è propagata fino a questo punto?
Perché appunto c'era l'energia legata alla fratturazione, era enorme. E viaggia, diciamo che in pratica viaggiava alla velocità di 5 km al secondo, la faglia è estremamente lunga e quindi è arrivata ben oltre il Myanmar, è arrivata anche in Thailandia, dove quello che succede è che c'è una geologia diversa, ci sono dei sedimenti, c'è Bangkok che su una serie di sedimenti, e quindi, come dire, le onde sono diventate più grandi. E quindi è la geologia stessa di Bangkok che ha fatto sì che il tremore della terra fosse più intenso. Poi come fosse costruito il grattacielo non lo so, perché ci sono anche problemi che non sono geologici ma sono magari ingegneristici, dei quali io non conosco. La magnitudo è stata enorme, era un major earthquake che causa grandi danni su vaste aree. Poi c'è la geologia di ciascuna area che fa sì che le onde si propaghino in modo diverso. E quella è arrivata fino al banco proprio perché appunto viaggiava molto velocemente, poi è arrivata in una zona con dei sedimenti e fai conto è come se tu aumenti proprio anche le onde del mare, no? E quindi hai su e giù sempre più.
E infatti
più
a proposito di su e giù, Silvia, le testimonianze dei sopravvissuti raccontano non solo di un terremoto fortissimo ma anche proprio di oscillazioni spaventose. Abbiamo anche visto infatti immagini in cui la devastazione è vista e dimostrata anche proprio da strade squarciate. Ecco, noi allora ringraziamo Silvia Frisia, professoressa emerita alla University of Newcastle con un Master in Geologia Italia della University of California, Berkeley, e ti ringraziamo per essere stati con noi questa mattina sulle frequenze radio di SBS.
Grazie a voi.
Apriamo anche questa nostra seconda ora di programma dal Myanmar, dove continua a salire il numero delle vittime nel terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito la regione il 28 marzo scorso. Sarebbero ormai quasi 3.000 le vittime, centinaia le persone ancora disperse e migliaia quelle che si trovano sotto le macerie.
Secondo la Croce Rossa Internazionale, un tale livello di devastazione non si era visto da oltre un secolo in Asia, una situazione aggravata dal fatto che, lo ricordiamo, in Myanmar è in corso una guerra civile tra il regime, una giunta militare che da 4 anni comanda il paese, e di gruppi ribelli che si contendono il controllo del territorio.
Ed è una guerra che sembrava non fermarsi neppure davanti alla situazione disperata post terremoto, almeno fino a qualche ora fa, quando, dopo 5 giorni dal devastante terremoto, la giunta militare del Myanmar ha annunciato in una nota un cessate il fuoco temporaneo che sarà a vigore proprio da oggi fino al 22 aprile, e questo, dice il comunicato, con l'obiettivo di accelerare gli sforzi di soccorso e ricostruzione e di mantenere la pace e la stabilità.
Noi abbiamo raggiunto telefonicamente Gianmarco Sicuro, giornalista Rai del TG3 e inviato in Myanmar, che abbiamo intercettato nella giornata di ieri quando si trovava a Bangkok, dopo essere appena rientrato dal Myanmar, prima che appunto la giunta militare annunciasse il cessate il fuoco fino al 22 aprile. Notizia che certamente darà sollievo alla popolazione locale, ma che, come ci spiega il giornalista, non toglie la complessità dell'accesso agli aiuti umanitari per sopportare la popolazione colpita dal terremoto. Ascoltiamo che cosa ci ha raccontato allora Gianmarco Sicuro.
Il grande problema è quello logistico per entrare in Myanmar dalla Thailandia, quindi attraverso lo stato di Karenni, che è uno stato in gran parte controllato da anni dai ribelli. La logistica è un problema gigantesco, perché anche se i convogli avessero l'ok da parte del regime di poter entrare in massa attraverso i confini, c'è un problema di mobilità interna nel paese, al di là delle infrastrutture distrutte dal terremoto nella zona dell'epicentro, ma poi ci sono tutta una serie di fronti di guerra che si sono ormai solidificati negli anni. Lo stesso Karenni, lo stato di Karenni dove mi trovavo, è praticamente delimitato da questi fronti di guerra dove ci si congela sparandosi a vicenda ormai da tempo. Diventa veramente improbabile, in assenza di un accordo di cessate il fuoco sicuro, firmato e validato da tutte le parti in conflitto, pensare che questi convogli possano attraversare il paese in facilità e possano attraversare questi fronti di guerra dove le strade sono state distrutte, le case bombardate, dove non c'è possibilità di muoversi. Io mi sono spinto più volte mentre mi trovavo all'interno dello stato di Karenni, in Myanmar, vicino al fronte di guerra, anche a 100 metri, e dovete immaginare che l'unica strada che attraversa il fronte è bloccata ormai da anni con una serie di materiali, di mine. Ci sono migliaia di mine anticarro e antiuomo che bloccano l'accesso da un lato e dall'altro. Immagino un convoglio di aiuti umanitari che entra e vuole attraversare per raggiungere dallo stato di Karenni fino a Mandalay, quindi la zona dell'epicentro, come può farlo? Dovremmo prima sminare, e molto spesso nessuna delle due parti sa dove sono le mine del nemico, e insomma capisci che diventa veramente complicato immaginare che possano entrare tanti aiuti via terra. Attraverso gli aeroporti magari sì, con dei grandi aerei cargo, però servirebbe molto di più. Cioè è una situazione molto complessa, quindi questo terremoto va a insistere, va a aggravare un paese che viveva già una situazione di frammentazione e di guerra davvero complessa, perché sedimentata in tanti anni.
Ecco, parliamo sempre di aiuti internazionali, però appunto dici la situazione è complessa, è difficile l'accesso per tutti questi motivi che ci hai spiegato, ma quindi il regime attuale dà informazione riguardo a qualche strategia che metterà in atto, visto appunto la situazione che il disastro naturale ha causato nel paese?
Questa è la domanda centrale che noi ci siamo fatti anche durante tutti questi giorni. Come può un regime, un governo qualsiasi, coordinare dei soccorsi quando non ha il controllo di gran parte del territorio e soprattutto la possibilità di comunicare con la grande maggioranza dei propri cittadini? Quando c'è un'emergenza nazionale, in Italia abbiamo la protezione civile che si attiva a livello nazionale, negli Stati Uniti la Guardia Nazionale, ci sono tutta una serie di strutture che si attivano in caso di emergenza e coordinano a livello totale del territorio dove si opera. In Myanmar il regime, quanto si stima, controlla forse la metà del territorio, ma riteniamo che ne controlli anche meno. Questo cosa comporta? Che nelle zone dove il regime non è presente, questo l'abbiamo toccato con mano anche noi, non c'è possibilità di vedere per esempio i canali televisivi, di Stato, quindi non c'è linea, non c'è collegamento, ecco, per televisivo. Questo impedisce in queste ore, per esempio, di seguire la televisione, avere le classiche informazioni che si hanno accendendo appunto i canali di informazione in ogni altra parte del mondo, quindi non c'è segnale televisivo, non c'è segnale telefonico. Tutto questo perché sono stati tolti queste possibilità di comunicazione negli anni dal regime per rendere la vita difficile a chi vive nelle zone autonome e gestite dalla resistenza. Quindi tutte quelle milioni di persone che vivono in zone non controllate dal regime non hanno accesso alla TV, non hanno accesso alla linea telefonica, non hanno accesso neanche a internet, a parte alcuni privilegiati che possono pagare cifre molto alte per avere un collegamento Starlink. E quindi gran parte della popolazione vive all'oscuro di ciò che accade. Abbiamo osservato scene di disperazione, di ansia, di preoccupazione da parte di gente che dopo ore e ore, giorni e giorni dal terremoto ancora non sapeva la sorte dei familiari, degli amici, dei parenti che vivono dall'altra parte del fronte, vicino all'epicentro, perché non potevano parlarci. In mancanza quindi di canali di comunicazione nazionali, come si può coordinare le operazioni di soccorso, come si può dare informazioni alle persone, dirgli che cosa devono fare, dove possono andare a rifugiarsi, dove possono trovare gli aiuti umanitari, dove possono trovare strutture cliniche. Si vive praticamente come 100 anni fa, senza la possibilità di comunicare l'uno con l'altro.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.